Web Radio, Italy Web Radio, Italy Web Radio.
Amici di Italy Web Radio, ancora buonasera, perché è tempo dei nostri amici scrittori, dei nostri, come dire, procacciatori di emozioni, perché chi scrive genera emozioni, chi dipinge fa la stessa cosa, chi suona accompagna la nostra vita. Oggi una scrittrice italiana al 100%, anche se nell'ultima parte della sua vita è londinese, che poi è difficile per una che è nata a Roma con il sole, con la primavera meravigliosa che si vive a Roma, vivere nel grigiore di Londra, ma ce lo faremo dire da lei, perché vado a salutare la nostra ospite di oggi, che si chiama Dana Neri. Ciao Dana, benvenuta su Italy Web Radio.
Ciao Max, grazie per avermi invitata e anche un saluto agli ascoltatori.
Ed è fondamentale questo. Allora Dana, prima di cominciare a parlare del tuo libro che oggi tratteremo, io vorrei che tu ti presentassi agli ascoltatori, perché quando io intervisto una persona è un'entità sconosciuta. Vorrei che almeno in questo nostro programma, che durerà circa una mezz'oretta, tra tutto, tra canzoni e tutto, la gente conoscesse qualcosa di te, chi sei, cosa fai e tutto quello che ti circonda. Perfetto, puoi andare Dana.
Perfetto, allora io sono nata a Roma, ma come dicevi tu vivo a Londra ormai da qualche anno e, che dire, scrivo da quando ero bambina e per molti anni la scrittura è stata anche il mio lavoro. Ho avuto questa grande fortuna, ho lavorato come scrittrice freelancer e copywriter, ho collaborato con diverse realtà editoriali, inizialmente in Italia, solo in Italia. Più recentemente ho lavorato qui a Londra nella redazione di un magazine online che si occupava di arte, design, antiquariato e quindi un contesto molto creativo e stimolante. Poi un brutto giorno è arrivata l'intelligenza artificiale e che ha cambiato completamente il settore. C'è stata una ristrutturazione globale a livello dell'azienda in cui lavoravo, lavoravo come editor e content manager e scrivevo articoli ovviamente in italiano e a quel punto ho scelto di cambiare direzione. Innanzitutto ho scelto di abbandonare il settore privato, mi sono buttata sul pubblico e ho scelto di abbandonare anche la scrittura come lavoro full time. Oggi lavoro nell'amministrazione del San Bartholomew's Hospital, che è uno degli ospedali più antichi d'Europa e fra l'altro il più antico della Gran Bretagna, perché pensa che ha oltre 900 anni. E lavoro a contatto con pazienti oncologici, pazienti col cancro, quindi è un ambiente decisamente intenso dal punto di vista emotivo, dal punto di vista psicologico, ma è anche profondamente umano. Questo è un lavoro che mi ha arricchito anche molto, umanamente, personalmente, emotivamente. E in parallelo continuo a scrivere, la scrittura è la mia passione, il mio hobby, il mio tutto. La scrittura per me non è mai stata solo un lavoro, è un po' un modo di esistere, certo. Di dare senso alle cose, se vuoi. E paradossalmente, o forse non paradossalmente, da quando non scrivo più per lavoro, come lavoro full time, ho anche più tempo, forse ho più energie mentali per scrivere, ecco. Certo. Tant'è vero che ultimamente ho pubblicato un po' di cosette, di cui magari parleremo.
Certo, in maniera devo fare due piccole precisazioni.
Sì.
Il fatto che tu abbia detto che è da 90, 900 anni non è la tua età, quindi
sì.
Volevo tranquillizzare i nostri amici radioascoltatori, perché non è così anziana, ma non è neanche poco anziana. E poi io nel pre-intervista ti ho detto, e tu puoi confermarla, visto che noi non abbiamo organizzato nulla, perché io vado a braccio da sempre, ho detto che tu mi hai salutato con un accento napoletano. E allora, adesso andando a spulciare in tutto quello che ti appartiene, una nostra amica comune, che è Maria Pia Nocerino, quando ti ha intervistato per un libro che è appunto Arcobaleno, lei scrive: romana di nascita, londinese d'adozione, napoletana nel cuore. Adesso sì, tu mi devi spiegare, capisco che sei nata a Roma, capisco che vivi a Londra, ma Napoli che ci azzecca, come direbbero a Napoli?
Allora, fondamentalmente sì, sono nata a Roma, vivo a Londra, a Napoli nel cuore perché, e lei lo sapeva perché comunque ci conosciamo già da
certo,
anni,
nella ma io non lo sapevo però.
No, infatti, nel mio precedente lavoro viaggiavo spesso, non era nella redazione di questa casa editrice di testi dedicati all'arte, lavoravo sempre con la scrittura come content manager, ma facevo anche un po' di marketing e quindi viaggiavo molto spesso verso Napoli, perché mi occupavo di biglietti di traghetti online, e sai che ovviamente Napoli è piena di operatori certo, di traghetti, e quindi andavo a Napoli spessissimo e diciamo che Napoli mi è entrata nel cuore. E poi vabbè, è subentrata anche Maria Pia Nocerino, che colgo l'occasione di salutare perché sono sicura che sentirà la trasmissione. È nata questa bella amicizia e questa bella intesa anche a livello creativo. E fra l'altro Maria Pia Nocerino, a parte avermi intervistato, avermi aiutato, ha pubblicato di recente un post sui suoi social media, è seguitissima, attivissima, è una forza della natura, ha pubblicato questo post con la canzone di Negramaro, Estate, che però si intitola Estate, però il ritornello fa in bilico, che è il titolo del mio ultimo romanzo, ed è una delle canzoni poi che io
che
ho scelto, perché
certo,
tu mi hai chiesto di scegliere delle canzoni, l'ho scelta proprio per questo, perché parte come omaggio a Maria Pia Nocerino, e poi perché il ritornello di questa canzone fa in bilico tra santi e false idee, ma soprattutto c'è un verso di questa, a un certo punto fa, resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi ho steso e mai dirò. A parte che è un verso di una bellezza incredibile, ma questo verso mi ha fatto venire in mente proprio una lettera molto importante contenuta all'interno di uno dei capitoli del mio romanzo in bilico, che si intitola Grafite. Mm-hmm. Grafite perché la lettera è scritta tutta a matita, certo, e quando se vorrete leggere in bilico capirete perché questo verso di questa canzone mi ha fatto venire in mente questa lettera molto importante all'interno di in bilico.
Allora facciamo così, visto che abbiamo già, anzi hai parlato per circa 8 minuti, facciamo così, vogliamo mm-hmm, cominciare proprio con questa canzone di Negramaro. Tu ci hai spiegato il motivo perché lo hai fatto, perché mm-hmm, poi noi torneremo a parlare con te, soprattutto perché fino adesso abbiamo fatto delle escursioni un po' a destra e a sinistra, sopra o sotto, se qualcuno potrebbe dire, però a noi interessa il tuo ultimo lavoro che si chiama In Bilico, perché qui,
esatto,
qui si parla di amore, ma di amore in maniera importante, come dire, in tutto quello che c'è intorno a questa parola che è amore. Allora
sì,
torniamo tra pochissimo con te. Vi ricordo Dana Neri, il suo libro è In Bilico, non ne abbiamo ancora parlato in maniera approfondita, lo faremo tra poco, perché adesso ci concentriamo su Negramaro con il brano Estate. A tra poco.
Falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi ho spesso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. In bilico, tra tutti i miei vorrei, non sento più quell'insensata voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnare capriole che a mezz'aria mai farò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria. Quando mi guardi non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. In bilico tra santi che non pagano, e tanto il tempo passa e passerai, come sai tu. Se tu non passi mai, nascondo questa stupida allegria. Quando mi guardi non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire. Vorrei potesse non finire. Vorrei potesse non finire mai.
Beh, la musica dei Negramaro estate anche in tutte le sue sfaccettature, ce l'ha raccontate giustamente nei versi di questa canzone, ce l'ha anticipate anche la nostra ospite, addirittura prendendo una frase di questa canzone. Lei si chiama Dana Neri ed è con noi di Italy Web Radio. Dana, ancora una volta benvenuta.
Grazie mille, grazie Marco.
Allora, adesso cominciamo a parlare, facciamo i seri. Cominciamo a parlare, no, io non lo farò mai il serio, perdonami, non mi appartiene, no, vabbè, scherzo, dai. Torniamo a parlare del tuo libro, che è un libro, come dire, molto bello, ma soprattutto, come dire, la copertina fa pensare che sia un noir, che sia praticamente qualcosa di torbido. Però la domanda che ti faccio è questa: perché questa copertina, che ha praticamente un ago di una siringa, immagino, perché dovrebbe essere questo, con due perché questa copertina? Chi l'ha scelta e che motivazione hai dato a questa scelta?
Allora, guarda, l'ho scelta io e tu hai colto assolutamente una cosa del fatto del noir, perché io volevo proprio esplicitamente una copertina in bianco e nero, comunque abbastanza scura, perché il romanzo è piuttosto onirico, io lo definirei. Si svolge spesso, molte scene si svolgono di notte, è un romanzo, se vuoi, anche abbastanza lento. Perché lento? Perché invita comunque a rallentare un pochino. Io penso che ultimamente, nel giorno d'oggi, le cose vanno troppo velocemente, si consuma tutto troppo rapidamente, siamo bombardati soprattutto sui social, i post, reels, tutto molto 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 veloce, e io volevo proprio scrivere un romanzo che è diverso, un pochino diverso dal precedente, che è Mangiafuoco, un po' più lento, invitando proprio anche i lettori a rallentare, a soppesare ogni parola come io ho soppesato le parole quando scrivevo. Certo. Perché la scelta del lago con la goccia? Perché mi interessava proprio quel fatto che questa goccia qui sta in bilico, e il lago in particolare, al di là del fatto che mi piaceva moltissimo questa foto, che secondo me è stupenda, a parte il fatto dell'imbilico, perché comunque l'ago è qualcosa che si infila dentro, come spero che possano infilarsi dentro la mente e il cuore dei lettori le mie parole, semplicemente quello. Però guarda, la spiegazione spicciola, 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 mi piaceva la foto da morire. e volevo una foto abbastanza scura, perché comunque il romanzo è abbastanza onirico e soprattutto ambientato di notte. È un romanzo che è ambientato in realtà nell'arco di un weekend, tutta l'azione si svolge nell'arco di un solo weekend, partendo dal venerdì notte, molta parte si svolge appunto nel venerdì notte, come ti dicevo, quindi insomma abbastanza con la notte come protagonista, per questo anche la copertina, e finisce domenica nella tarda mattinata, diciamo.
Uh-huh. Beh, che poi identifica uno forse i migliori weekend della nostra vita, che si parte il venerdì e si torna al domenica. Allora, tu parlavi prima che hai voluto dare a questo libro una lentezza importante, ma forse io ho scoperto perché tu abbia fatto questo, perché tu ti sei soffermata in alcune descrizioni molto intense e ricche, perché tu hai come dire portato noi lettori a, a scovare delle immagini in quello che tu hai scritto.
Bravissimo.
Quasi, se mi permetti, come se fosse una fiction, una cosa che uno immagina, ma pure anche al cinema, no? Perché uno va al cinema e cerca sempre di immedesimarsi in questo discorso, perché tu hai proprio cercato di coinvolgere noi lettori in questo. In ogni scena io posso ritrovarmi, giusto o sbagliato quello che ho detto?
Assolutamente, guarda Max, hai proprio colto nel segno, perché quello che ho voluto fare in questo romanzo è proprio coinvolgere in modo attivo il lettore. Posso quasi definirlo un romanzo interattivo, proprio perché, come dicevi tu, sì, mi soffermo sulla descrizione di alcune cose, a volte mi ci soffermo anche tanto, però molte cose non sono esplicitate ma sono solo suggerite. Allora, ti dico una cosa, i personaggi, in questo romanzo ci sono pochi personaggi, perché? Perché a me hanno sempre dato fastidio i romanzi con una marea di personaggi, una carovana di personaggi, dove poi devi andare a dire oddio, questo chi è? Non mi ricordo, ma il nome di questo qua, aspetta, com'era collegato, com'era imparentato, eccetera, eccetera. Ho sempre scritto romanzi con pochi personaggi, ma dando molto spessore ad ognuno dei personaggi, e tutti i personaggi all'interno di questo romanzo sono in qualche modo collegati fra loro. Ma il collegamento, i vari collegamenti non sono esplicitati, non sono chiari, è il lettore che se lo deve andare a capare questo collegamento. Certo. E ci sono, come dicevi tu, degli indizi, ci sono degli oggetti, dei simboli, degli elementi che ritornano, che ne so, c'è il giubbotto jeans che compare nel capitolo S e poi ricompare in un altro capitolo, perché i due personaggi sono collegati, c'è il cane Labrador chiamato Ciabatta che accomuna due personaggi, ci sono le mosche, perché a un certo punto c'è un nugolo di mosche che infastidisce un pittore mentre dipinge. Questo nugolo di mosche poi ricompare quando un altro personaggio è intento a cucinare, i due personaggi poi capisci che sono collegati. Quindi, senza spoilerare troppo, però ecco, io do degli aiuti, ma è il lettore che poi deve essere bravo e deve andare a ritrovare tutti questi vari collegamenti. Quindi, e io volevo fare proprio questa cosa, non volevo una lettura passiva, ma volevo che il lettore facesse, scrivesse un po' quasi insieme a me, ecco.
Certo, ma tu inviti praticamente coloro che leggeranno questo libro quasi a comporre un puzzle, tu dai praticamente una caccia al tesoro in cui tu dai gli input e poi noi lettori possiamo costruire tutto quello che viene dopo, anche mettendo quello che noi vogliamo, perché tu poi alla fine in questo libro tu parli di, come dire, di relazioni, parli di cose che capitano nella vita di tutti i giorni, no? E quindi bisogna praticamente, il tuo è un viaggio sull'amore, su quello che comporta l'amore, ma al tempo stesso sui legami che a volte vengono incrinati da qualcosa che può capitare nella nostra vita anche per pochi attimi. Quindi devo dire che il romanzo alla fine della storia ti lascia un sapore di, come dire, di appagamento, come dire, ma cavolo che bella storia, ma come hai fatto a pensarla una storia del genere?
Ma guarda, in realtà è una storia che è quasi, io all'inizio ho dato, sono una scrittrice molto 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 disordinata, poi sono molto ordinata nel fare poi l'editing e via dicendo, però inizialmente sono molto disordinata, all'inizio parto con un'idea, poi questi dalla cambio e non so, a volte mi sembra quasi di scrivere una sorta di trance a volte, per cui le parole mi vengono da sole e lo schema anche mi viene da solo. Però ecco, mi interessava, guarda, tu hai colto benissimo, perché oltre al fatto che il lettore deve essere interattivo e praticamente partecipa, eccetera, eccetera, a volte il lettore viene anche ingannato, perché io per alcuni... con alcuni indizi sono anche un po' cattivella, diciamo, per usare un altro termine che mi veniva adesso in italiano, ma sono un po' cattivella perché alcuni indizi possono andare bene sia per un personaggio che per un altro. Tant'è vero che ho fatto un giochetto con le persone che hanno letto questo romanzo e ho detto: allora, l'assassino chi è? E una persona mi ha detto una cosa, una persona mi ha detto un'altra. Allora, come sono collegati questo personaggio a quest'altro? E due persone mi hanno detto due cose diverse. Quindi è anche proprio un romanzo che alla fine resta in bilico.
Certo, ma poi la libera interpretazione di ognuno di noi che leggerà il tuo libro. Questo era quello che tu cercavi.
Esatto.
Senti,
perfettamente.
La prossima canzone, perché l'hai scelta e quale deve essere?
Allora, diciamo che andrei con...
ricordi,
Amore
sì?
Disperato di Nada, okay. Che associo a Mangiafuoco, che è l'altro romanzo.
Ah, ecco.
E perché Amore Disperato? Ho scelto semplicemente perché Mangiafuoco parla di più di un amore disperato. Allora, perché lo associo Amore Disperato al mio romanzo, l'altro mio romanzo che è Mangiafuoco, che ho pubblicato precedentemente? Perché anche Mangiafuoco parla di un amore disperato, anzi di più di un amore disperato. E poi anche il titolo Amore Disperato poi stride un pochino con quella che è la musica, che è un po' pop rock, abbastanza energica della canzone stessa, così come Mangiafuoco parla di tematiche abbastanza pesanti, uh-huh. Perché parla comunque di bulimia, del lutto, insomma, di una persona cara, ma poi lo fa in modo abbastanza leggero,
esatto.
non pesante, ecco.
È una spiegazione logica e quindi possiamo andare avanti. Allora, ci fermiamo con L'amore disperato di Nada e poi torniamo a parlare con Dana Neri. A tra poco.
Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Quella volta lei lo perse di vista, disperata lo aspetta ogni sera il sassofono blu. Una notte da lupi lei stava piangendo, quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo.
Italy Web Radio. Siamo su internet www.italywebradio.it. Vieni a trovarci.
Anche questa canzone sicuramente la troveremo, non in questo libro ma nel suo precedente libro, che vado a ricordarvi che poi tra le altre cose lei questo libro, questo di cui non stiamo parlando adesso ma abbiamo fatto accenno nel suo ultimo intervento, era Arcobaleno,
Mangiafuoco.
Ed è stato tradotto anche in lingua inglese, giusto?
Sì, col titolo di Fiamma, che poi in realtà è il nome della protagonista.
Esatto. Allora, è Dana Neri, l'avete sentita, stiamo chiacchierando, come dire, piacevolmente in questa puntata di 50 sfumature di arte e di creatività, un libro in bilico. Adesso siamo arrivati all'ultima parte del nostro programma e naturalmente io ti faccio una domanda che non c'entra niente con le ultime due, ma che riguarda quanto c'è di storia vera in questo tuo racconto che si chiama In bilico.
Allora, in realtà In bilico è il meno autobiografico di tutti i romanzi. C'è qualcosa di autobiografico in ognuno dei libri che ho scritto. Certo. In realtà il più autobiografico in assoluto, purtroppo, è la mia raccolta di poesie Più forte di un pugno, che parla di violenza sulle donne. In bilico è probabilmente forse il meno autobiografico, ma anche lì ci sono molti frammenti di me. Però è un libro importante perché rappresenta, ecco, questo a livello autobiografico, è un libro che rappresenta il mio modo di vedere l'essere umano, che secondo me è sempre in bilico. Non dico solo fisicamente sulla terra, non è come nella poesia di Giuseppe Ungaretti, si sta come d'autunno sugli alberi e le foglie, come i soldati di Ungaretti. Siamo soprattutto in bilico emotivamente. Ognuno di noi penso che sia pieno di cose, certo, in bilico, di parole che restano in bilico, sospese in bilico sulle labbra, lettere mai scritte, oppure scritte ma mai inviate. Mm-hmm. E penso che sia quel non detto o quella fase che rimane in bilico fra il detto e il non detto che pesa più di tutto il resto. Esatto. Quindi di me c'è quello. Frammenti autobiografici qua e là sì, perché comunque chiunque io incontro spesso quando incontro una persona dico: attento che potresti venire in uno dei miei romanzi, quindi comportati bene altrimenti sarai un personaggio, certo, negativo. E quindi c'è sempre qualcosa del mio vissuto nei miei romanzi, però probabilmente a livello autobiografico è quello meno autobiografico, se non a livello, diciamo, ontologico esistenziale, vogliamo dire.
Va bene, diciamo quello che vogliamo perché possiamo farlo. Senti, allora le ultime domande che ti faccio sono quelle che faccio a tutti quanti i nostri ospiti e sono abbastanza scontate. La prima è questa: devi convincermi ad acquistare il tuo prodotto. Perché devo farlo? Che caratteristiche ha il tuo prodotto?
Ok, allora questa è una domanda molto importante per me, però anche molto difficile. Diciamo che la risposta becera, terra terra, da Conti della Serva è che non costano tanto. Io sono convinta che l'arte debba essere, la scrittura debba essere economicamente accessibile, quindi non ho mai messo prezzi esorbitanti e mai li metterò. Un altro motivo è perché un libro, qualunque libro, non solo i miei, ha un valore intrinseco enorme, ti resta, ci puoi tornare indietro, eccetera eccetera. Per quanto riguarda più i miei romanzi, proprio perché, come abbiamo detto prima, non offrono solo una storia ma un'esperienza, in particolar modo In bilico ti dà la possibilità non solo di leggere passivamente ma ti dà la possibilità di pensare, di arrovellarti il cervello, di fare i collegamenti. È un romanzo interattivo. Un altro motivo penso che sia perché, lo dico senza arroganza, spero, sono libri abbastanza poetici, c'è una certa poeticità, ma soprattutto se vi piacciono i colori e se vi piace la musica. Questo perché io tendo a mettere molta musicalità nell'utilizzo delle mie frasi E ci sono anche molti, molti colori. Questo viene dal mio vissuto, perché mio nonno materno era un pittore e un trombettista, e io non so neanche tenere la matita in mano, men che meno so dipingere, però credo di avere dentro nel sangue questa cosa che mi ha trasmesso lui, questa passione per la musica e questa passione per i colori, che ci sono sempre nei miei romanzi, e chi ha letto i miei romanzi ha notato questa cosa e l'ha apprezzata, quindi spero che anche altre persone la apprezzino.
Sicuramente, con questa spiegazione che tu hai dato, sicuramente sì, hai anche ricordato che non costa molto, sei la prima che l'ha fatto, perché altri non dicono questa cosa, però è importante. Io devo essere sincero, io mi fido a volte anche della copertina. La copertina tua è una copertina che prende, l'abbiamo già detto in maniera esaustiva. Senti, l'ultima.
Grazie.
Siamo arrivati all'ultima, prima dell'ultima canzone. Allora, lavori in un grande ospedale che ha 900 anni e via discorrendo. Hai fatto un po' tantissime cose nella tua vita. Vivi a Londra, sei di Roma, cuore napoletano, ma da grande che puoi fare?
Allora, da grande mi piacerebbe scrivere ancora di più. Un giorno mi piacerebbe riuscire a scrivere a tempo pieno, ma solo per me, quindi senza tempistiche, senza commissioni, eccetera, eccetera. Ovviamente adesso è un po' difficile perché ho un lavoro a tempo pieno. E a me piace, guarda, piace tantissimo una frase di Charlie Chaplin che disse: un giorno senza sorriso è un giorno perso. A me piace parafrasarla e dire: un giorno passato senza scrivere è un giorno perso. E quindi un giorno mi piacerebbe ritirarmi in una casa in campagna, una piccola, piccolissima casa in campagna con un grande giardino, un orto, qualche gallina, alberi da frutto, una vita il più possibile autosufficiente, e in questa piccola casa in campagna avere una piccola scrivania davanti a una finestra e dove poter scrivere, ogni tanto alzare lo sguardo e vedere la natura. Ho desideri abbastanza semplici, diciamo bucolici, ma credo che da grande, ecco, vorrei fare questo, avere più tempo e spazio mentale, psicologico, emotivo per scrivere, semplicemente questo.
Vabbè, erano pensieri sicuramente sani, pensieri belli, pensieri che racchiudono appunto la tua essenza, che con questo libro hai fatto conoscere ancora di più alla gente che ti conosce, che ti apprezza e ti apprezzerà in futuro. L'ultima canzone perché?
Allora, guarda, Gabriel De Lamb l'ho scelta per due motivi. Un motivo è perché la band non è conosciutissima, perlomeno non credo in Italia, e secondo me merita tantissimo perché sono spettacolari. La voce di Lou Rhodes, che è la cantante, è qualcosa di unico. E perché l'ho scelta? Perché l'ho collegata alla mia raccolta poetica che ho citato brevemente prima, che è quella più autobiografica perché parla di violenza sulle donne, che è più forte di un pugno. Perché? Perché a un certo punto la canzone dice, ora cerco di ricordarmela: posso volare, ma voglio le sue ali, ovviamente te la sto traducendo, certo. Posso brillare anche nell'oscurità, ma desidero fortemente la luce che lui mi dà. Ovviamente io non so se il significato che chi ha scritto questa canzone voleva dare a questa frase, però quel significato che do io è che è una frase molto potente, che racconta la dipendenza emotiva, cioè una donna che, pur avendo una propria forza, continua a cercare luce nell'uomo che ama, anche quando quella luce e quell'amore è distruttivo. È un po' come la falena che continua, certo, a sbattere le ali intorno alla lampadina incandescente fino a che non se le brucia. E quindi questo è il motivo fondamentale. Mi piaceva tantissimo la canzone e questa frase mi fa pensare a quel libro lì.
Esatto. Allora, noi, vi ricordo, abbiamo parlato con Dana Neri, che è una scrittrice e tante altre cose, che ci ha presentato il suo libro che si chiama In Bilico. Io ringrazio Dana per essere intervenuta nel nostro 50 sfumature di arte e di creatività, e chiudo con la quarta di copertina del tuo libro, dove c'è una frase molto bella, mi è piaciuta. Intanto ti ringrazio e grazie di essere stata con noi.
Ma grazie a te, grazie mille, grazie
e chiudo
infinite.
Con questo: in bilico tra partenze e arrivi, fra lo stridio metallico delle rotaie e la morbidezza umida degli adulti, fra le unghie affondate nel bianco dei fazzoletti e il nero delle ciglia che riga la pelle del viso. Grazie Dana Neri, in bocca al lupo per tutto. Finisce qui 50 sfumature di creatività con Max Marzilli. Alla prossima volta. Ciao.
can fly. But I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings, my angel Gabriel. But I need his heart. I am strong even on my own, but from him I never want to part. He's been there since the very start, my angel Gabriel. My angel Gabriel. Bless the day he came to be. Angels' wings carried him to me. Heaven.
Italy web radio, oh, oh. Italy web radio, oh, oh. Italy web radio, oh.